Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Dio è Dio, che vuol dire che Dio è sovrano su tutto. Nulla e nessuno può fermarlo in quello che sta facendo. Gesù Cristo, Dio incarnato, dichiarò in Matteo 16:18: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno, dell'Hades, non la possono vincere. Che vuol dire, come è scritto in greco, lui batterà aperte le porte per salvare le persone. Allora, a volte a noi potrebbe sembrare che il male stia vincendo contro Dio. Grazie a Dio non è come potrebbe sembrare a noi in un dato momento. Nella Bibbia scopriamo che Dio porta avanti sempre il suo piano. Quante volte nell'Antico Testamento sembrava che Israele perdesse tutto, Giuda perdesse tutto, sono stati portati via, ma era il piano di Dio. Nel Nuovo Testamento, in modo particolare nel libro degli Atti, troviamo che Gesù Cristo sta edificando la sua chiesa ed è vittorioso in quello che fa. Nonostante tutta l'opposizione che stiamo vedendo in Atti, nessuno riesce a fermare l'opera di Gesù ad edificare la sua chiesa. E quello non è vero solo in Atti, quello è vero oggi, nel mondo. Nel nostro studio degli Atti, volta dopo volta abbiamo visto come Satana mandava terribili persecuzioni e opposizioni a quello che Dio faceva tramite gli apostoli Paolo, Pietro e gli altri. Ma vediamo che sempre l'opera di Dio andava avanti. Infatti le persecuzioni servivano per promuovere l'opera di Dio. Oggi vogliamo riprendere Atti. Siamo arrivati a capitolo 19, Dio volendo vedremo la prima parte di Atti 19, ma ricordate in Atti 18 che Apollo era ad Efeso, dove Paolo aveva lasciato Aquila e Priscilla, e lo avevano ascoltato Apollo nella sinagoga predicare, capendo ma questo non sa tutto di Cristo, lo hanno portato da parte, spiegato meglio la via di Dio, e dopo di quello Apollo, che era molto ben afferrato nelle scritture, voleva andare in Acaia, e hanno scritto per lui una lettera di raccomandazione per i credenti di Acaia. Dove è Acaia? Quello che noi chiamiamo Grecia, e la città, una delle città principali dell'Acaia è Corinto. Quindi Apollo, Paolo era a Corinto, è passato a Efeso, lasciato lì, poi è arrivato Apollo, e poi Paolo è andato in Corinto, e Paolo è arrivato ad Efeso. Allora, tenendo quello in mente, abbiamo Paolo ad Acaia, in Corinto, e Paolo che arriva ad Efeso. Quando Paolo arriva ad Efeso, ricordate che era già lì, quando aveva lasciato Aquila e Priscilla, aveva predicato nella sinagoga per una volta, forse, e poi è andato via. Ma no, resti, tornerò Dio volendo. Adesso sta tornando. Arriva ad Efeso e trova dei discepoli. Uomini che qualcosa non andava. Addirittura non sapevano di Gesù. Sapevano del Messia che doveva arrivare. E allora Paolo, prima di tutto, tratta questi uomini che erano discepoli di Giovanni Battista. Sapevano gli insegnamenti di Giovanni. Ma Giovanni era circa 26 anni prima. Ci troviamo circa 26 anni dopo la croce e gli insegnamenti di Giovanni Battista, un poco prima di quello. Probabilmente questi uomini, sono giudei quasi sicuramente, erano in Israele al tempo di Giovanni Battista, ma prima della croce. Erano lì in pellegrinaggio, hanno ascoltato Giovanni, hanno creduto il messaggio, si sono ravveduti, sono stati battezzati da Giovanni o i suoi discepoli per ravvedimento, poi tornarono a casa, che probabilmente è Efeso. Allora, Loro per 26 anni vivono ad Efeso pregando Dio, essendo ravveduti in attesa del Messia. Paolo arriva là e trova questi uomini. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Con quello vorrei leggere Atti 19 da 1 a 7. Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto?» Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo». E disse loro: «Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?» Essi risposero: «Col battesimo di Giovanni». Allora Paolo disse: «Giovanni battizzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù». Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Allora, Paolo aveva viaggiato passando le parti alti, che sarebbero Galazia e Frigia, che erano le località più alte. Arriva ad Efeso e trova questi discepoli. Evidentemente Paolo capiva che c'è qualcosa che non andava con loro, perché non ha mai chiesto a nessun altro: «Ma avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?» Non era una domanda al suo solito. Ma qualcosa non andava con questi uomini. Ascoltandoli parlare, diceva: qualcosa manca. Il fatto che Paolo chiese a loro se avevano ricevuto lo Spirito Santo quando avevano creduto ci aiuta a capire un'altra cosa. A che punto si riceve lo Spirito Santo? Cioè, c'è molta confusione su questo. Paolo non dice: «Avete a qualche punto ricevuto lo Spirito Santo?» No, lui dice: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?» Perché si riceve lo Spirito Santo al momento che uno crede. Non in secondo tempo, dopo un mese, un anno, due anni. È quando uno crede. La domanda non avrebbe senso se fosse diversamente di quello. Quindi, vedendo che qualcosa non andava con loro, chiesi loro se avevano ricevuto lo Spirito Santo quando avevano creduto, perché quando si predica l'Evangelo, si parla dello Spirito Santo. Pensate alla predicazione di Pietro a Gerusalemme in Atti 2, e leggo Atti 2:38. Allora Pietro disse alle persone che avevano detto: «Cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo». Ricevere lo Spirito Santo fa parte dell'essere salvato. È lo Spirito Santo che convince del peccato, del giudizio e della giustizia in Gesù Cristo. È lo Spirito Santo che apre la mente per far vedere Gesù nelle Scritture. In Romani 8:14-16 impariamo che lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio con la salvezza. Ve lo leggo: «Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, per il quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio». Quindi lo Spirito Santo arriva alla salvezza e opera nel cuore. Inoltre purifica il cuore, sigilla. Lo Spirito Santo è la caparra della piena redenzione. Quindi lo Spirito Santo non si può essere salvato senza avere lo Spirito Santo. È Lui che ci battezza in Cristo. Quindi quando questi uomini rispondono: «No, non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, non sapevamo neanche di Lui», Paolo capisce che non avevano capito l'Evangelo. ma con quale battesimo siete stati battezzati? Avevano parlato, ah, noi siamo stati battezzati. Ah, con quello di Giovanni. Ah, quello di Giovanni era ravvedimento in preparazione dell'arrivo del Cristo, del Messia. E allora a questo punto, versetto 4 dice, allora Paolo disse, Giovanni battezzò con battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. È scritto quello. Ma dobbiamo capire una cosa. La Bibbia non spiega in modo completo tutto quello che viene predicato. Dà un nocciolo del messaggio. Possiamo comprendere da questo che Gesù spiegava loro che Gesù è il Cristo, che era venuto, era morto, risuscitato, che era il perdono e per mezzo di lui, avrà spiegato tutto, quello che non capivano. Avendo ascoltato la predicazione, essendo già ravveduti da 20 rotti anni fa, questi uomini credono in Gesù Cristo. E così sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Anche qui vorrei fare un parentesi importante. Dice, e udito questo di Gesù, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora, qui dice, furono battezzati nel nome di Gesù. Questo non è diverso di Matteo 28, quando Gesù comanda, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spesso nella Bibbia troviamo brani che ci danno una versione accorciata di quello che è stato detto di un insegnamento. Notate che quando qualcuno spiega qualcosa nella Bibbia in modo esteso, spesso dopo, quando viene ripetuto l'insegnamento, viene dato una forma molto corta, perché già sappiamo il resto, vediamo questo spesso. Per esempio qui in Atti, all'inizio, vediamo predicazioni dell'Evangelo che durano tanti versetti, 20-30 versetti. Invece in avanti dice solo annunciò Cristo a loro. Perché è già stato spiegato qual è il messaggio, non serve ripetere tutto il messaggio ogni volta. Ci sono altre volte dove Luca soprattutto, ma non solo, accorcia qualcosa. Per esempio, Beatitudini, Matteo 5, versetto 3, beati i poveri in spirito. In Luca 6:20, Luca citando Gesù dice solo, Gesù disse beati i poveri. Non aggiunge in spirito, ma non vuol dire che è un messaggio diverso. Gesù ha detto beati i poveri in spirito. Solo che Matteo dice più a dettaglio le parole, Luca dà solo il nocciolo. Questo è importante. E quindi per quanto riguarda il battesimo, in Matteo 28, la prima volta che viene dichiarato come battezzare, dice battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. C'erano gli apostoli lì, ha detto a loro. Allora il fatto che in Atti Pietro dichiara siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, vuol dire che non abbia detto al battesimo Padre, Spirito, Figlio e Spirito Santo? No, non vuol dire quello. Ma Luca, citando Pietro, mette enfasi sul fatto che proclamava Gesù come Cristo. Ma questo non vuol dire che non hanno detto tutto. Assurdo per noi di credere che gli apostoli che avevano sentito l'ordine di Gesù vanno a cambiare quello che Gesù aveva detto specificamente. Solo che non serve ripetere tutti i dettagli. Dico questo perché ci sono persone in giro oggi, le ho conosciuto vari, che insegnano non bisogna battezzare nel nome del Padre e dello Spirito Santo, solo il nome di Gesù. Perché così troviamo nella Bibbia. No, troviamo il comandamento di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo brano di oggi non sta contraddicendo quello. Sta solamente dando una forma accorciata, come spesso succede, di quello del battesimo. Perché questi uomini dovevano capire che Gesù è il Cristo. E Paolo spiega quello. Però avrà usato la formula insegnata da Gesù. Quindi, tornando al brano, Paolo trovò questi discepoli che credevano che il Cristo doveva ancora arrivare, dichiarò a loro che e fu già arrivato, loro ci credono, vengono battezzate nel nome di Gesù Cristo, il Signore, e anche nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi, come era successo a Gerusalemme, non era più una cosa normale, ma in questo caso, perché erano, si può dire, rimanenti dell'epoca di Gerusalemme, questi uomini. Avranno sentito probabilmente aree sorelle. Loro ricevono il dono dello Spirito Santo in modo visibile, così loro capiscono, wow, non siamo stati salvati tutti questi anni. Siamo stati salvati solo adesso. Infatti, questo è importante. Questi uomini non erano salvati tutti quegli anni. Sono stati salvati quel giorno con Paolo. Perché la Bibbia dice in Romani 10 che la salvezza arriva solamente quando uno prega a Dio nel nome di Gesù Cristo. Dice quando uno invoca Gesù, il Signore. Ma come si può credere in colui in cui non hanno sentito parlare? Questi uomini non avevano sentito parlare di Gesù e Dio li ha tenuti in vita tutti quegli anni perché era predestinato per loro di essere salvati. Hanno sentito, hanno creduto, sono stati salvati. Non manchiamo di annunciare Gesù. Continuiamo a seguire gli avvenimenti di Paolo qui a Efeso. Ricordate che era lì un po' meno di un anno prima, quando aveva lasciato Corinto per tornare a Gerusalemme, era passato lì. E vi leggo di nuovo in Atti 18, 19 e 20, Atti 18, versetti 19 e 21, quello che era successo quando era passato per un brevissimo visita. Quando Paolo giunse a Efeso, lì lasciò lì Aquila e Priscilla. Ma egli entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì, ma si congedò da loro dicendo, «Devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi se piace a Dio». Così partì via mare da Efeso. Allora, Paolo aveva detto, «Dio volendo ritornerò, e Dio ha voluto, e si trova circa un po' meno di un anno più tardi», lì di nuovo. Dopo aver battezzato quegli uomini, era successo in modo appena arrivato, Paolo entrò nella sinagoga, quello dove era stato quasi un anno prima. Le persone nella sinagoga di Efeso avevano dimostrato grande voglia di sentire Paolo, dico un anno prima, e quell'interesse è rimasto. Infatti ha avuto un accoglimento come mai prima. Leggo versetto 8. Versetti 8 a 12. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nello stesso modo, in una scuola di un certo tiranno. E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per la mano di Paolo, appunto che si portavano sui malati degli asciugatoi e degli grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro, e gli spiriti maligni uscivano da loro. Paolo è stato 3 mesi nella sinagoga. Da quello che sappiamo è il più tempo che mai ha passato in una sinagoga insegnando. Perché solitamente insegnava un po' di tempo e i giudei che lo opponevano lo cacciavano via. Invece qui ha potuto insegnare moltissimo, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Cosa vuol dire quello? Le cose appartenenti al regno di Dio. Paolo avrebbe parlato, sappiamo da altri brani, del giudizio, del fatto che siamo peccatori, che non riusciamo ad arrivare a Dio per conto nostro. Avrebbe parlato del fatto che l'unica salvezza sta nel Cristo che Dio doveva mandare. In Lui c'è la giustizia, il perdono, la salvezza. E poi avrebbe mostrato dalle scritture che il Cristo doveva morire e risuscitare. E Gesù è quel Cristo. Quando Paolo andò a Roma e fu nell'appartamento con una guardia romana, i giudei venivano da lui per ascoltarlo, e vi leggo in Atti 28:23 quello che diceva loro appartenente al regno di Dio. Avendogli fissato un giorno, vennero i giudei in gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Questo è quello che Paolo diceva ai giudei. Mostrava dalle scritture che il loro concetto del regno di Dio era sbagliato. Non ci arrivavano con ubbidienza. Nell'Antico Testamento, in Isaia, tu leggi molto dell'ubbidienza ai comandamenti. Ma il problema è che quello non era come per arrivare a Dio. Quello era per mostrare ai giudei: non riusciamo, abbiamo bisogno dei sacrifici. Perché dovevano sacrificare gli animali? Perché era impossibile ubbidire ai comandamenti di Dio. E tutti quei sacrifici era un ricordo, giorno dopo giorno: non ce la faccio, non ce la faccio, mi serve un sostituto, e tu hai provveduto un sostituto nel Cristo che deve venire. Ed io sacrifico questo animale oggi e prendo il suo sangue su di me per mostrare che ho bisogno del Cristo. E Gesù è quel Cristo. L'insegnamento di Paolo era sempre mirato ad aiutare le persone a capire dalle scritture che abbiamo bisogno del Cristo per essere salvati e che Gesù è quel Cristo. Qua ad Efeso avrebbe spiegato a questi giudei che il regno di Dio non è fondata sui vari regolamenti sul cibo, perché i giudei erano attaccati alle loro tradizioni. Piuttosto il regno di Dio è fatto di giustizia che si ha nel Cristo e dalla pace e gioia dello Spirito Santo. Vi leggo quello che Paolo dice, vi leggo io Romani 14:17. Il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi nell'arco di 3 mesi Paolo avrebbe insegnato in modo molto chiaro che abbiamo bisogno del Cristo per essere salvati. Avrebbe anche dimostrato che Gesù è quel Cristo. E evidentemente tanti hanno creduto. Però a un certo punto, alcuni che non credevano, che non volevano credere, si indurivano e scelsero di restare nell'incredulità. Leggo di nuovo versetto 9 di Atti 19. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, Paolo, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nello stesso modo nella scuola di un certo tiranno. Notate che queste persone persistevano nell'incredulità. Non perché l'insegnamento di Paolo dalla parola di Dio non fosse chiaro, ma perché si indurivano. Di natura, l'uomo si indurisce contro l'insegnamento di Gesù. Spesso gli uomini possono: oh, io amo leggere la Bibbia, io seguo la Bibbia, vogliono parlare con gli altri di Dio. Amano leggere dalla Bibbia ad altri, cantare inni per gli altri, ma hanno un cuore duro contro Dio. Infatti, finché tu lasci Gesù accantonato, la gente: ah, oh, Dio, che bello, che bello, che bello. Quando tiri dentro Gesù Cristo come l'unico salvatore, tu sei peccatore, tu non puoi seguire Dio, hai bisogno di Cristo, lì la gente si indurisce. Ho parlato con una persona, ha detto: perché tu credi di essere salvato? Una persona che era molto fiero, amava parlare di Dio, e diceva: perché io, Dio mi ha mostrato i comandamenti di Dio e io li seguo. E io ho detto: tu avrai una sorpresa terribile al giorno di giudizio. perché poneva la salvezza sul fatto, dice lui, che seguiva i comandamenti. Nessuno segue i comandamenti. Questa stessa persona era piena di rancore e odio, e gli ho detto. E lui ha detto, ma tu non capisci quello che mi hanno fatto. E cosa dice Gesù? Se voi non perdonate gli uomini, Dio non perdonerà voi. Quindi la salvezza non è perché siamo buoni e bravi. La salvezza è perché Gesù è morto per noi e uno si aggrappa a Gesù. Perciò il fatto che gli uomini amano parlare di Dio e perfino leggere la Bibbia, vedi come reagiscono per quanto riguarda il messaggio di Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Questo è il nocciolo. E questi giudei, amanti della parola di Dio, quando Paolo parlava di Gesù il Cristo, lì si indurivano, non volevano sentire. E così di nuovo Paolo si trova in una sinagoga con dei giudei che oppongono fortemente al messaggio di Gesù Cristo. Grazie a Dio un bel po' avevano creduto, però quelli che non avevano creduto hanno scelto di indurirsi contro la verità e cominciavano a parlare male della via di Cristo in presenza della folla. Non volevano che altri sentissero di Gesù Cristo, ed è così oggi. E così Paolo si ritirò da loro, separò i discepoli e trovò un altro posto per insegnare. Allora qui è da notare una cosa. Paolo si ritirò da loro, separò i discepoli da loro. Nella Bibbia troviamo ripetutamente che è necessario separarci da quelli che creano divisioni insegnando messaggio diverso. Per esempio in Tito 3, 9 e 11 leggiamo di questo. Evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese, le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Evita, abbandona, lascia, evita l'uomo settario. Dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Evita. Un uomo che è settario, vuole promuovere un insegnamento falso, crea divisioni, bisogna scomunicarlo, evitarlo, rompere i rapporti con quella persona. Paolo dice la stessa cosa ai credenti a Roma, Romani 16, 17 e 18. Ora vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso. E ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghevole parole seducono i cuori dei semplici. Ritiratevi da loro. Non avete a che fare con quelle persone. Quindi la Bibbia ci comanda più volte, altri passi anche, di ritirarci da coloro che fomentano le divisioni. Cioè, Dio ci comanda che quando qualcuno insegna un messaggio sbagliato, falso, si ammonisce uno o due volte per dire, fratello, questo è falso, smetti di insegnare questo, di promuovere questo insegnamento. No, ho capito io, bene. Poi bisogna ritirarsi da quella persona, non avere più a che fare. Paolo fece così ad Efeso, diceva, voi state parlando male della verità di Dio, devo ritirarmi da voi, e portavo con sé i discepoli. Notate che non si tratta di una differenza di modo di fare, non si tratta di una differenza di stile di ministero, si parla di una differenza di dottrina, una differenza di cos'è la verità che riguarda la salvezza e Cristo, eccetera. Dio non vuole che ci siano divisioni nella Chiesa. Vuole piuttosto che quando c'è insegnamento falso, che quelle persone vengano esclusi. O noi andiamo via o loro vengono mandati, dipende. Però che ci siano separazioni. E così qui Paolo, vedendo che queste persone avevano preso una posizione opponendo duramente l'Evangelo, parlavano contro la verità, si separa da loro, portando con sé coloro che avevano creduto. Trova un luogo pubblico, una scuola che poteva usare quando non era in uso, e lì comincia continua a predicare, a discutere e a spiegare. Il fatto che era un luogo pubblico rendeva ancora più facile per gentili venire ad ascoltare. Non dovevano prima entrare nella sinagoga, potevano andare in una sala pubblica. E Paolo mostrava giorno per giorno le verità dell'Evangelo per 2 anni. Allora anche qui, se pensiamo a questo, comprendiamo qualcosa di importante. Il messaggio di Paolo non era una presentazione dell'Evangelo che tu fai in 20 minuti e alla fine dici, allora vorresti tu questo, vuoi pregare questa preghiera? Non c'entra. Paolo non faceva quello, infatti noi non troviamo nulla del genere in tutta la Bibbia. Paolo non evangelizzava mai così, invece Paolo mostrava dalle scritture la condizione dell'uomo, il suo peccato, mostrava il giudizio, Dio ha stabilito il giorno in cui giudicherà tutti, mostrava l'impossibilità di arrivare ubbidendo i comandamenti e mostrava che c'è un Cristo che può salvare. Questo è tutt'altro che presentare un messaggio tutto accorciato che poi chiedi alle persone di pregare, se tu vuoi questo prega così a Dio chiedendolo di entrare in te. Non c'è quello. Paolo lasciava allo Spirito Santo di convincere del peccato e di dare la fede in Gesù Cristo. È importante che adattiamo la nostra evangelizzazione al modello biblico. Notate nel versetto 10 che Dio benedisse grandemente l'opera di Paolo qua. Leggo di nuovo. E questo insegnamento nella scuola, durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. Paolo passò 2 anni ad Efeso in quella scuola insegnando di Dio e Dio benedisse grandemente. Allora, probabilmente, un po' di storia qui. Probabilmente durante questi 2 anni Paolo fece un viaggio lampo a Corinto. Perché non era lontano Corinto? Perché in secondo Corinzi Paolo parla di voler andare a Corinto per la terza volta. Dice sarà la terza volta che verrò a voi. Ma la prima volta sappiamo quando era la seconda volta. Luca non ci dice in Atti, ma mettendo insieme le date e le posizioni geografiche è quasi sicuro che era mentre Paolo era ad Efeso, ha fatto una visita lampo a Corinto. Comunque in questi 2 anni ad Efeso Dio benedisse grandemente l'opera di Paolo. Una cosa che ha fatto mentre lì scrisse i primo Corinzi, come aveva scritto ai Tessalonicesi quando era a Corinto. E lì quando scrive ai Corinzi, vi leggo, 1 Corinzi 16, versetti 8 e 9, quello che Paolo dice a loro del suo tempo ad Efeso. Vi leggo. Ora, io resterò in Efeso fino al Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace, e vi sono molti avversari. Dice, guarda, io sono qui, e Dio mi ha aperto una porta larghissima, ma ci sono molti avversari. Dio è sovrano quando noi evangelizziamo. Ad Atene, Dio ha salvato pochissime persone. Ad Efeso, ha salvato tantissime persone. Stesso Paolo, stesso messaggio, Dio ha scelto di dare pochi frutti ad Atene e tanti frutti ad Efeso. E Paolo, vedendo una porta larga, ha detto, io rimango qui più tempo che qualunque altro posto. E quando dice che tutti gli abitanti di Asia avevano sentito, cosa vuol dire? Allora, prima non vuol dire che Paolo personalmente ha pregato a tutti, non è scritto quello. Però attenzione, la parola Asia qua sarebbe l'Asia proconsolare, una zona di quello che noi chiamiamo Turchia, di cui Efeso era la città principale. Questa zona comprende le 7 città a cui Gesù ha scritto le 7 lettere in Apocalisse 1 e 2. Essendo Efeso la città principale, le persone dalle altre città andavano ad Efeso centro di governo, centro per gli affari, per tutto, per i mercati. Allora, Efeso era saturato con l'insegnamento su Gesù. Tante persone in città conoscevano e credevano. Perciò quando persone venivano da altre città, sentivano l'Evangelo. Venivano salvati, insegnati, tornarono alle loro città evangelizzando là. Addirittura sappiamo che Dio ha salvato e ha edificato chiese altrove, come Colosse e Laodicea, Ierapoli, che erano in quella zona. Non da Paolo, che non era mai andato a Colosse, lo dice nella lettera, ma da persone, Epafra, per esempio, che probabilmente era venuto ad Efeso, stato evangelizzato e tornato a Colosse, e lì ha predicato lui. Infatti Paolo aveva tanti collaboratori mentre era qui per questi 2 anni, e quindi Dio stava scegliendo di operare grandemente qui per dare una chiesa forte. Infatti, vorrei leggere in Atti 20 quello che Paolo dice a quelli che erano diventati anziani di Efeso. Perché dopo aver lasciato Efeso, in un secondo tempo, ripassa, ma non vuole andare alla città, viene vicino al mare e chiama gli anziani, vengono, perché lui ha fretta per arrivare a Gerusalemme, e lui dice questo a loro, raccontando il suo tempo ad Efeso in questi 2 anni. Leggo, Atti 20, 18-21, Paolo parlando con questi anziani. E quando giunsero da lui, gli anziani, egli disse loro, voi sapete, dal primo giorno che entrai in Asia, come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei, e come io non mi sono astenuto di annunziarvi ed insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Così, il suo tempo ad Efeso era un tempo di intenso ministero che il Signore usò grandemente, non solo per formare una chiesa solida ad Efeso, ma anche chiese come Colosse, Laodicea, Ierapoli. In tutto, Paolo era lì per circa 3 anni. Tempo nella sinagoga, questi 2 anni nella scuola, e c'era un tempo anche dopo. Quasi 3 anni. Infatti, in Atti, parlando agli Atti 20, a quei anziani, disse, perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Quella zona fu largamente evangelizzata e varie chiese nacquero. E questo ci è un ricordo che Cristo Gesù sta edificando la sua chiesa. A volte con pochi risultati, a volte con tanti risultati, ma lui sta salvando le persone e formando chiese. Paolo è stato fedele ad Atene, è stato fedele a Corinto, è stato fedele a Berea, è stato fedele ad Efeso, indipendentemente dai risultati. Il nostro incarico non è di produrre risultati che non possiamo fare. Il nostro incarico è semplicemente di essere fedeli a proclamare con zelo il messaggio di Gesù Cristo. Pregate per me, che non posso vergognarmi di parlare chiaramente, perché devo temere gli uomini. Pregate per me che posso essere fedele, e io prego per voi che noi possiamo essere zelanti nel parlare di Gesù Cristo. Sarà Cristo a salvare tutti coloro che il Padre gli ha dato. Proclamiamo Cristo senza stancarci. Notate Atti 19, 11 e 12, che qua ad Efeso Dio scelse di compiere prodigi straordinari per le mani di Paolo. Ricordate che Dio aveva dato agli apostoli, cioè i testimoni oculari di Cristo, il potere di compiere i miracoli. Questo potere miracoloso era la testimonianza da parte di Dio che il messaggio predicato dagli apostoli era da Dio e non da loro stessi. Paolo non compiva sempre miracoli. Per esempio, non leggiamo di nessun miracolo ad Atene. Non leggiamo sempre di miracoli in varie città. Ma qua ad Efeso, il Signore scelse di aprire una porta larga. E così Dio operò in modo miracoloso tramite Paolo. Leggo di nuovo 11 e 12. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. E le malattie si allontanavano da coloro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Chi faceva i miracoli? Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. Dio. È molto possibile che uno dei motivi per cui Dio ha scelto di fare tanti miracoli qua è perché questa zona era un centro della magia e c'erano tanti demoni. Infatti, non oggi, ma la prossima settimana, Dio volendo, il prossimo sermone, leggeremo la prossima parte del capitolo e scopriremo che là tanti praticavano la magia. Vi leggo Atti 19, 18, 19. Molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi di argento. Un patrimonio. Vedremo molto più di questo nel prossimo sermone, Dio volendo, ma il punto è che qui c'era molto di Satana. Allora Dio ha fatto tanti miracoli per mostrare che Lui è l'Onnipotente Dio. Ci sarebbero molte altre cose da dire e non abbiamo mica finito il capitolo. E Dio volendo arriveremo nel prossimo sermone sugli Atti. Per ora ricordate che quello che stiamo studiando è che Gesù Cristo ha dichiarato di edificare la sua Chiesa. E lo sta facendo. Lo stavo facendo in mezzo a tutte le opposizioni. Lo stavo facendo quando tutto sembrava tenebre. E lo sta facendo quando tutto va a pieno velo. Gesù continua oggi a edificare la sua Chiesa. Con quei 12 discepoli abbiamo visto che non c'è la salvezza finché le persone non sentono chiaramente di Gesù come Salvatore e Signore. Quindi le persone che parlano di Dio, non vuol dire che sono salvati, anche se leggono la Bibbia, se non capiscono che la salvezza è in Gesù Cristo. Quegli uomini, 25 anni, 26, 27 anni probabilmente, andavano in giro seguendo Dio e non erano salvati, perché non avevano sentito di Gesù Cristo in modo chiaro. Quindi dobbiamo proclamare Gesù Cristo. Abbiamo visto che Paolo prendeva mesi per insegnare sulle cose appartenenti al regno di Dio. Questo non vuol dire che sempre ci vogliono mesi, ma vuol dire che non dobbiamo credere che con una presentazione di mezz'ora si predica, e poi adesso vorresti pregare tu, chiedendo Dio nel tuo cuore. Non troviamo questo nella Bibbia. Noi dobbiamo proclamare, lo Spirito Santo convince, come era in Atti 2. Fratelli, che dobbiamo fare? Come il carcerato in Filippi. Uomini, signori, che devo fare? Dio convince del peccato. Dio mostra Gesù Cristo. Dobbiamo proclamare il messaggio in modo chiaro. Abbiamo visto che in tutto Paolo rimase ad Efeso per circa 3 anni. Era a Atene per poco tempo. Invece qua molto tempo. Non dobbiamo sempre fare nello stesso modo. Non dobbiamo dire, ma abbiamo sempre fatto così. Ma forse andava bene a quella volta. Ma forse questa volta le cose sono cambiate. Non dobbiamo credere in un metodo. Non dobbiamo credere che c'è un modo giusto da evangelizzare. Non parlo del messaggio, quello non varia. Sto parlando del metodo. A volte si prende più tempo, a volte meno tempo, a volte si usa un metodo, a volte un altro metodo. Non è quello che salva. Dio salva tramite la parola annunciata. Vogliamo avere discernimento per capire la volontà di Dio, la guida di Dio. Io ringrazio Dio che Gesù Cristo è il Signore dei Signori. Ringrazio Dio che è stato dato a Lui ogni potere in cielo e sulla terra. Ringrazio Dio che sta edificando la sua Chiesa. E io ringrazio Dio che noi ne facciamo parte. Quindi andiamo avanti con coraggio, senza temere gli uomini, proclamando Gesù in attesa del suo ritorno. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, anche se tu per grazia sei anche con noi. Gesù Cristo è il Signore dei Signori. A Gesù Cristo è stato dato ogni potere e potestà in cielo e sulla terra. E Gesù Cristo sta edificando la sua Chiesa. E nulla riesce a fermarlo. Noi abbiamo visto volta dopo volta dopo volta negli Atti quanto Satana ha mandato persone ad opporsi all'opera dell'evangelizzazione. E abbiamo visto che tutta la persecuzione e l'opposizione non ha mai fermato la tua opera. Addirittura ti sei servito di quella persecuzione e opposizione. E tu oggi stai ancora portando avanti il tuo piano. Tu oggi stai ancora salvando le persone. Gesù Cristo ancora sta edificando la sua Chiesa. Ed io ti ringrazio che hai fatto entrare in questa Chiesa tanti di noi. Per grazia. E ti prego, Padre, di salvare ancora. Ti prego per coraggio, vergognandomi delle volte che mi sono vergognato di parlare di te. E ho chiesto perdono, ti ringrazio per il perdono, ma ti prego per coraggio di parlare francamente, perché le persone non possono essere salvate se non sentono di Gesù Cristo. Quindi darci coraggio e poi darci porte aperte. E ti prego, secondo la tua volontà, di salvare tante persone ancora. Glorificati anche nella salvezza di tante persone. Ti prego. Ti prego questo, lodandoti, perché sei Dio. E nulla e nessuno ti ostacola. Tu sei Dio e porti avanti il tuo piano. Grazie che facciamo parte della grazia. Grazie che siamo vasi di misericordia. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.